Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi dedicata alla storia della Chiesa. E, cari amici, oggi affrontiamo un tema, come avete visto nel titolo particolare, che abbiamo già tangenzialmente sfiorato anche in altre occasioni, ovvero il tema della cavalleria medievale. E questo tema è un tema che attraversa tutto il Medioevo in un certo senso, soprattutto però a partire dal X-XI secolo inizia a manifestarsi in tutta la sua importanza per arrivare alla massima manifestazione nel XII secolo. La cavalleria è uno dei temi che più di ogni altro si ha segnato anche un po' l'immaginario collettivo. Il cavaliere medievale è quasi un simbolo del Medioevo stesso. Li abbiamo visti impegnati nelle crociate, è comparso già in diversi momenti ed eventi storici da noi seguiti questa figura. E va capita bene perché in qualche modo è un accesso privilegiato a molti aspetti della storia medievale. Per capire la genesi della cavalleria, che è storicamente anche molto discussa, ci sono diverse opinioni, diverse grandi tesi interpretative sulla nascita della cavalleria, bisogna fare un passo indietro e ricordare che il mondo medievale sorge sulle rovine del mondo romano. Il mondo romano, nel momento del suo massimo fulgore, non aveva visto mai un primato della cavalleria e dei cavalieri. Era un mondo legato alla grande fanteria dei legionari, fanti che appunto erano sostanzialmente contadini, piccoli proprietari rurali, che si armavano a proprie spese e si arruolavano, perché a Roma, soprattutto all'inizio, la Roma repubblicana, il primo impero, essere cittadino libero e soldato erano dimensioni che si sovrapponevano, coincidevano. Quindi Roma essenzialmente sul piano militare era stato il dominio della fanteria, delle legioni di fanti, di cittadini, soldati. Con la crisi dell'impero, però, sempre meno romani sono disponibili o in grado di prestare servizio militare e aumentano le truppe mercenarie, composte per lo più di barbari, e i barbari di origine germanica e in generale asiatica che si stanno affacciando lungo il limes orientale, lungo il limes Reno-Danubiano, sono popoli che si muovono prevalentemente a cavallo, sono cioè cavalieri. Nelle grandi steppe asiatiche, pensiamo già agli Unni, popolo che travolse abbondantemente le terre dell'impero romano decadente, appunto troviamo popoli di cavalieri che vivono. Si spostano e combattono a cavallo. Dunque è dall'Oriente, dall'Est, dalle invasioni barbariche che dal IV-V secolo in poi travolgono tutto l'impero che arriva l'uso del combattimento a cavallo, prevalentemente a cavallo. Questo è il primo elemento da cogliere bene, perché alcuni di questi popoli germanici, per esempio i Franchi, ma poi anche i Longobardi, non si limitano a fare scorrerie e rapine, come fecero gli Unni, ma diventano stanziali e lentamente creano dei propri regni, delle unità territoriali sotto un potere unitario. È il caso in particolare proprio dei Franchi. Quindi questi nuovi popoli che si convertono al cristianesimo, grazie ai monaci, portano i loro usi militari che vedevano nel cavallo l'elemento essenziale. Erano cavalieri che combattevano in pratica esclusivamente a cavallo, soprattutto all'inizio. E qui si ha un ritorno di quella associazione strettissima fra essere un uomo libero e un soldato, in particolare un soldato a cavallo, fra i barbari che stanno invadendo e dominando l'Occidente, che si convertono al cristianesimo, vi è questa strettissima associazione fra libertà, diciamo, politica e civile e esercizio dell'arte della guerra a cavallo. È un valore nuovo che viene portato da questi popoli. Il senso dello Stato è molto ridotto rispetto alla Roma, sia repubblicana che imperiale, dove lo Stato sovrastava il singolo cittadino. L'uomo è essenzialmente libero. Lo Stato si riduce a essere rappresentato simbolicamente nella figura del sovrano, che è quasi vivente effigie, vivente simbolo della identità, diciamo, nazionale e politica della tribù che lo segue, e i soldati sono appunto cavalieri che debbono però essere in grado di mantenere appunto il proprio armamento e armare un cavaliere franco, per esempio, implicava costi non indifferenti, si stima che si arrivasse al costo di equivalente a 20 buoi. 20 buoi era una cosa già significativa, in pratica indicava il possesso di un podere, di una fattoria ben avviata, era il costo equivalente a quello che aveva un podere agricolo ben avviato. Occorreva in sostanza essere possidenti terrieri per poter armare un cavallo e un cavaliere con tutto ciò che questo comportava, anche quindi dei paggi, degli aiutanti, dei cavalli di ricambio, le armi per il cavaliere e le protezioni anche per il cavallo. Questi costi elevati fanno sì che possano far parte dell'esercito carolingio, per esempio, essenzialmente persone del ceto più elevato, persone munite di una sufficiente ricchezza. Questo apparato militare e politico lentamente si trasforma in quello che abbiamo conosciuto come sistema feudale, soprattutto dopo le ultime grandi invasioni barbariche del IX-X secolo. L'unità dell'impero carolingio si infrange completamente, nascono poteri locali legati a castelli, a conti o duchi o baroni in generale che hanno una cerchia di armate al loro servizio e che controllano un feudo, un territorio separato in un certo senso dagli altri. Col feudalesimo si sviluppa però anche potentemente la cavalleria. Perché? Perché di fatto il feudalesimo prevede nella maggior parte dei casi il maggiorascato, ovvero il fatto che il titolo nobiliare viene ereditato sostanzialmente solo dal primogenito maschio e gli altri figli maschi, cadetti, diciamo così, non possono avere titolo nobiliare e non possono avere accesso alle proprietà ereditate dai genitori. In questo modo il feudo veniva mantenuto intatto, ma c'era la difficile collocazione sociale dei figli cadetti. Coloro che non si avviavano, per esempio, alla vita religiosa, iniziano a diventare appunto cavalieri, cioè di fatto lentamente si danno al mestiere delle armi, al servizio di signori, ma spesso anche muovendosi in modo irregolare, nell'esuberanza di una Europa che sta crescendo, dopo l'anno 1000 inizia un incredibile sviluppo demografico e vede masse di giovani cavalieri non sempre condursi semplicemente come al servizio di grandi signori, ma spesso muoversi in modo anche molto pericoloso per la pace sociale, per l'ordine pubblico. Non raramente questi cavalieri e questi uomini d'arme che però non hanno titolo nobiliare e non hanno proprietà terriere, diventano di fatto degli avventurieri con sommi pericoli per le comunità di villaggio, per i viaggiatori, i mercanti o comunque anche semplicemente per altri cavalieri, perché gli scontri, le lotte, i duelli sono all'ordine del giorno. È un'epoca turbolenta, di estrema energia, di crescita violentissima, ma anche di pericoli e di gravissime anarchie. È un'anarchia feudale che segna lungo la storia europea. Di fronte a questo quadro, quindi molti uomini d'arme che non hanno di fatto un ruolo sociale definito e che non hanno molta speranza di acquisire un rango sociale proporzionato alla loro casata e all'anarchia feudale prima descritta, lentamente, un processo che dura molti anni, si ha il consolidarsi di un nuovo regime, quello appunto della cavalleria in senso stretto. A questo nuovo regime, questo nuovo modo di vivere il proprio ruolo, concorre in larga misura la Chiesa. La Chiesa, di fatto, si cura del popolo, delle sue prove, dei suoi disagi e vede in questa turbolenza spaventosa, in questa anarchia feudale, in gran parte dovuta ai cavalieri, vede una delle piaghe più grosse dell'epoca. E quindi un'opera lunga e lenta che dura secoli di civilizzazione, di umanizzazione di questi cavalieri viene compiuta dalla Chiesa che con grandissima pazienza, lentamente, inserisce in un preciso codice etico, una precisa prospettiva etica, l'azione di questi uomini d'arme, in un certo senso abbandonati a se stessi. Si mettevano spesso a servizio di un principe, si offrivano come soldati, venivano arruolati, partecipavano alle crociate, ma mancava un incardinamento spirituale e morale che potesse appunto disciplinarli e sublimare la loro azione. La cavalleria propriamente detta nasce appunto grazie a questa potente opera di civilizzazione condotta dalla Chiesa, che lentamente trasmette un codice di valori a questi soldati, un codice etico e deontologico, quello che sarà poi chiamato il codice cavalleresco, che consiste in un insieme di principi che vanno assunti fermamente e solo rispettando i quali la persona può appunto legittimamente dirsi e sentirsi un vero cavaliere. Questo codice cavalleresco viene così profondamente scolpito a partire dall'XI-XII secolo nella mentalità medievale da diventare un codice in un certo senso eterno che non cesserà di segnare tutta la storia europea successiva, ma anche il linguaggio, i modi di dire, i proverbi. Pensate come ancora oggi è proverbiale appunto parlare di cavalleria, comportamento da cavaliere, sono termini, espressioni gergali che però hanno un preciso significato, una radice proprio nella cavalleria medievale. Il codice cavalleresco che la Chiesa lentamente stabilizza prevede appunto che il cavaliere disciplini la sua forza, non sia mai mera violenza, ma sia una forza posta a servizio di valori e alti e di persone bisognose di soccorso. Quindi non sono parole vuote, non sono miti, ma realtà storiche. Il cavaliere si pensa come di fatto votato con la sua forza a proteggere vedove, orfani, tutte le figure di povertà che potevano esserci in quel tempo, dal pellegrino al viandante, alla donna in generale, a chiunque rappresentasse una figura di debolezza. La Chiesa stessa, l'uomo di Chiesa, viene percepito nei valori della cavalleria come realtà da proteggere, difendere, sostenere. La forza del cavaliere viene quindi posta al servizio dei deboli e delle figure di povertà del tempo medievale. Così abbiamo visto, parlando di crociate, come nascono numerosissimi ordini cavallereschi o monastico-cavallereschi al servizio dei pellegrini, dei malati e di tutti coloro che si recavano in Terra Santa, così come al servizio delle grandi guerre di riconquista crociata che si svolgono in Spagna, in Provenza o in Terra Santa, con il sacrificio di innumerevoli vite. Dunque, la Chiesa lentamente sublima e finalizza in modo fecondo e socialmente utile questa esuberanza straordinaria, questa forza, questa energia che sorge dalla gioventù europea composta di cavalieri e figli cadetti. sorgono pian piano, diverse da stato a stato. In Francia sono di un certo tipo, in Italia o Germania sono leggermente diverse. Sorgono dei rituali e delle regole di accesso alla cavalleria. La cavalleria diventa quindi un vero e proprio corpo o ceto parallelo, collaterale al clero e all'aristocrazia, come al terzo stato. Non sono semplicemente né sempre dei nobili. Il nobile poteva non essere cavaliere o esserlo, e il cavaliere poteva non essere un nobile o anche esserlo. Quindi essere nobile non vuol dire automaticamente essere un cavaliere, così come un cavaliere non per questo necessariamente era anche un nobile. Era una sorta di realtà morale e spirituale alla quale occorreva accedere con un rituale e un percorso che adesso descriveremo, ma che era meta ambitissima tanto dal nobile quanto spesso anche da chi nobile non era, ma voleva comunque accedere al rango di cavaliere. Sono una figura quindi i cavalieri particolare, da non confondere col nobile, sono qualcosa di diverso e di più in un certo senso. La cavalleria, dicevamo, è il suo codice etico, il suo codice cavalleresco, sono la stessa cosa, coincidono. E al centro, oltre ai valori prima ricordati del codice cavalleresco, vi è anche la gagliardia, la prestanza fisica, la grande abilità nell'uso delle armi e del cavallo, ovviamente, unite al disprezzo del pericolo e della morte, allo slancio, al fortissimo senso dell'onore in battaglia, al non aver mai timore durante lo scontro dell'avversario. Quindi figure che scolpivano in sé questi valori attraverso l'esperienza e una lunga preparazione anche spirituale. Il crociato, di fatto, col tempo diventa colui che acquisisce un ultimo grado in un cammino di iniziazione abbastanza articolato. Si iniziava dalla tarda infanzia, dai 8, 9, 10 anni, a operare come paggi al servizio di un cavaliere. Arrivati ai 14 anni c'era un passaggio ulteriore, un avvicinamento a volte al campo di battaglia o ai luoghi dei tornei e dei duelli, e questo apprendistato familiarizzava il futuro cavaliere con il cavallo e con i compiti da svolgere per mantenerlo in modo perfetto, con le armi che doveva fornire al cavaliere, preparare, aiutarlo a indossare, quindi si familiarizzava al mestiere delle armi. Infine doveva imparare a cavalcare a sua volta in modo perfetto, tanto che quando c'era il momento fatale, conclusivo di introduzione nella cavalleria, di iniziazione, fra i riti religiosi e le altre prove, vi era anche una prova fisica non semplicissima: riuscire a saltare in sella un cavallo senza alcun aiuto, con grande efficienza, con grande rapidità. Quindi riuscire a saltare senza aiuto in sella il cavallo, un'azione che non è per nulla semplice e che il cavaliere doveva saper compiere. Quindi c'era dai 7-8 anni in poi un cammino di formazione, dai 14 anni una svolta importante, e infine, arrivato all'età giusta, alla maggiore età, poteva sottoporsi alle prove che avrebbero fatto di lui un cavaliere. Il rito di ordinazione a cavaliere, di investitura formale a cavalierato, era vissuto sotto la tutela di un signor, di un cavaliere già membro della confraternita, della corporazione dei cavalieri, che appunto accoglieva il nuovo cavaliere, che diventava cavaliere dopo una serie di pratiche, per esempio un lungo digiuno che durava anche più giorni, la famosa notte di veglia, una notte passata interamente in preghiera, vestiti di una camicia bianca, di un abito bianco che doveva ricordare la purezza delle sue intenzioni e del suo animo. E dopo questa notte di veglia c'erano delle prove fisiche particolari di abilità nel maneggio delle armi e nel dominio del cavallo, superate le quali vi era un rito di carattere fortemente religioso, in cui il superiore, il cavaliere che lo stava ordinando e accogliendo nella confraternita, diciamo, dei cavalieri, nella corporazione dei cavalieri, dava un lieve tocco, una sorta di schiaffo sulla guancia del candidato al cavalierato, o lo percuoteva con il piatto della spada sul collo o sulla schiena, o gli dava uno scappellotto sulla nuca. Insomma, c'erano diversi usi a seconda del contesto, ma in sostanza, dopo questo rito, la persona era formalmente accolta nella cavalleria. E la cavalleria, essendo equiparabile a una sorta di corporazione o di fraternità, vedeva al suo interno quindi spesso sia nobili che borghesi, o a volte in casi eccezionali uomini proprio del popolo, però che per vari motivi hanno saputo elevarsi al titolo di cavaliere. Quindi è non una realtà, come dire, di classe legata solo ai nobili, ma anzi a un luogo in cui si ritrovano sia nobili che non nobili, accomunati però dalla stessa etica, dalla stessa tensione morale, dallo stesso codice cavalleresco che rispettavano profondamente. E quindi è interessante anche questo aspetto di corpo intermedio misto, non diviso rigidamente fra i diversi ceti, clero, nobiltà, terzo stato, ma aperto alla fusione virtuosa fra elementi diversi. Fra i tanti valori che ho evocato rapidamente prima, la cavalleria implicava anche sul campo di battaglia regole molto precise. Per esempio, il non colpire il nemico caduto a terra, il non colpire una persona alle spalle, un nemico in fuga, il non distruggere o col fuoco o non saccheggiare le dispense, gli impedimenta dell'esercito nemico, tutti i bagagli e le scorte di viveri, il materiale che si accumulava vicino al campo di battaglia, non poteva e non doveva essere distrutto da chi combatteva contro l'avversario. Quindi c'erano norme molto precise. L'avversario caduto al suolo e ferito andava risparmiato, la sua vita era sacra. Si poteva catturarlo per poi successivamente chiedere un riscatto, ma la sua vita non poteva essere spenta. Il prigioniero ferito o comunque inerme va rispettato. È un principio che sorge proprio con la cavalleria in modo così profondo. E queste cose che a noi sembrano normali non sono per nulla normali. La strage, l'uccisione erano la norma in passato, prima dell'avvento della cavalleria medievale. Dunque, grande senso dell'onore sul campo di battaglia, grande rispetto per l'avversario, custodia degli avversari feriti e combattimenti secondo regole molto precise che appunto venivano condivise prima delle battaglie. E non c'è bisogno di grandi sforzi per capire come questo codice cavalleresco, quanto più condiviso e diffuso, quanto più modera e purifica i tanti eventi luttuosi che segnano anche il Medioevo. Naturalmente, questo corpo sociale, così particolare, si distingue da paese a paese, non abbiamo dappertutto gli stessi usi. Ad esempio, in Germania, nelle terre imperiali, si era scelta la via del dare spesso ai cavalieri un piccolissimo feudo sufficiente a permetter loro di armarsi, di procurarsi un cavallo e le armi. In altri paesi questo non accade e queste differenze regionali sono molto, molto marcate. Ogni paese ha sue tradizioni particolari. Con la fine però del feudalesimo, la crisi del Medioevo e l'avvento dell'età moderna, fra 400 e 500, la stessa cavalleria comincia a entrare in crisi, rimarrà formalmente sulla carta, ma in gran parte entra in crisi perché i nuovi stati assoluti che sorgono dal 500 in poi tentano di combattere, ma sopportano tutti quei corpi intermedi che percepiscono come un pericoloso controllo del loro operato. E i re iniziano a lottare in un certo senso contro la cavalleria, a ostacolarla, a non rispettare la sua autonomia. Di fatto lo Stato moderno estinguerà, fra le altre cose, proprio anche la cavalleria. Viene meno con l'inizio dello Stato moderno. Il titolo rimarrà a lungo, ma si è svuotato del suo senso originario più profondo, quindi di fatto ci sarà una grande crisi. E attorno al 500, metà del 500, seconda metà del 500, questa crisi già molto profonda, molto marcata, soprattutto in Spagna, e quindi avremo un lento declino di questo istituto. Pensiamo al fatto che il primo grande romanzo moderno, Don Chisciotte della Mancia, non a caso un testo ironico e sarcastico scritto proprio contro l'ideale cavalleresco, su commissione. Gli fu chiesto all'autore Miguel de Cervantes di scrivere un testo che in qualche modo frenasse e indebolisse l'ascendente che avevano i libri dell'autore su questo tema in tutto il mondo. E questo fa capire come di fatto, oggi in particolare, ma già da secoli, la cavalleria ha perso il suo significato, la sua capacità di comunicare energie vive al mondo moderno nascente. L'esempio supremo è proprio il Don Chisciotte della Mancia. Un testo che ridicolizza la nobiltà e riduce tutto in sostanza al problema della degenerazione del corpo sociale. Per cui crisi col 500, lento tramonto e infine scomparsa. Cavalleria muore, rimane solo come titolo magari molto formale, esteriore, ma non è più un corpo sociale autentico a partire dal 500, anche perché è comparsa l'arma da fuoco durante la guerra dei 100 anni e da metà 400 in poi l'arma da fuoco lentamente si afferma, così come si affermano l'arco lungo, le balestre, i moschetti a polvere pirica, da fuoco, le lunghe picche uncinate dei lanzichenecchi che diventano arma straordinaria contro i cavalieri. I cavalieri che avevano dominato la storia europea fino a tutto il 1300, con 1400 vedono incrinato sul campo di battaglia, incrinata la loro forza e sono di fatto lentamente estromessi dal corpo vivo delle battaglie e della società, e della modernità, dal fine 400 in poi, sarà nemica di quest'ordine e lo porterà lentamente all'estinzione. Chiudiamo ricordando l'enorme influenza in campo artistico, pittorico, letterario, poetico, del cavaliere e della cavalleria, del suo ideale, del suo codice cavalleresco, che ha segnato profondamente la storia della poesia, la storia dell'arte, la storia della letteratura, ma anche il costume e il modo di pensare la vita che gli uomini stessi hanno, perché si può dire che pochi elementi storici hanno avuto in questo senso un effetto paragonabile a quello della cavalleria. Pensiamo alla domina, una donna al quale il cavaliere si votava come sua regina, sua padrona in un certo senso, che amava ma castamente e platonicamente, al cui servizio idealmente si poneva e al cui servizio offriva in un certo senso tutte le sue azioni. Ecco, questa figura, che poi diventa l'amor cortese, e che influenza profondamente le convenzioni dominanti in Occidente, sono tutti fatti che hanno nella cavalleria la loro fonte, il loro ideale originario. Ci fermiamo, abbiamo esplorato e sintetizzato questa pagina di storia medievale così bella, così importante, che mostra ancora una volta come di fatto la Chiesa, con la sua azione instancabile di educazione e di formazione, abbia concorso anche in questo caso alla purificazione del mestiere delle armi, che era stato uno dei problemi più grossi del primo Medioevo. E grazie all'azione della Chiesa, lentamente si ha la cristianizzazione anche di questi soldati, che di per sé, se no, avrebbero sviluppato in senso distruttivo la loro azione. Con ciò auguro a tutti una santa domenica e l'appuntamento alla prossima puntata di Storia della Chiesa. Ave Maria.